In generale, è già stato detto, ma devo dire che sono abbastanza d'accordo, che si ritrovano nel Mesosontuit tutti i grandi problemi sociali e politici del movimento rivoluzionario dai primi tempi dell'umanità. Cioè, in due parole, le due impostazioni contraddittorie fondamentali: o movimento sociale o partito cosiddetto rivoluzionario, vecchia storia della Commune de Paris, vecchio conflitto non solo ideologico, politico, ma anche organizzativo fra Bakunin e Marx, fra Gramsci e Bottega, fra i consigli operai e il partito, fra Rosa Luxemburg e Lenin, fra Lenin e Gorter, fra gli anarchici russi, come lo spiega benissimo Volin, e i bolscevichi. Insomma, tutte queste cose si sono ritrovate, intensificate e concentrate in poche settimane, finalmente, perché il movimento del 68, come l'abbiamo vissuto noi in Francia, cioè l'occupazione di università, di scuole, di teatri e poi di fabbriche e di uffici, è stata una cosa che ha durato un mese e mezzo. Però, se si può esagerare un pochino e dire che questo mese e mezzo si è vissuto di più che in tre o quattro esistenze cosiddette normali, perché l'intensità, la forza, la presenza totale era tale che si è vissuto molto di più. Si dicono i biologi che si utilizza normalmente solo il 10% del cervello, delle capacità del cervello, una cosa che piaceva molto al nostro grande fratello Julian Beck, che diceva sempre questo, che noi anarchici dobbiamo utilizzare almeno 15%, così si fa la rivoluzione, aggiungendo 5% delle nostre capacità di intelligenza, di facoltà mentale. E finalmente nei movimenti di tale intensità che avete conosciuto anche in Italia, senz'altro nel 21, un movimento dell'occupazione, poi nel 77, eccetera, si vive molto di più intensamente e le cose dall'interiore diventando soggetti, tutto questo sono banalità. E voi mi chiedete se ci sono state influenze dei movimenti cosiddetti d'avanguardia, con virgolette, storiche sul 68. Ovviamente sì. Ovviamente anche la parola stessa d'avanguardia, che è una parola militare, non è accettabile, però nel senso, nel profondo, è ovvio, è assolutamente ovvio, basta guardare i manifesti, basta vedere il linguaggio utilizzato, basta vedere la tipografia dei manifesti, delle riviste, dei giornali, basta sentire il feeling, ovviamente si ritrova questa dirompenza, questa radicalità che c'era nei dadaisti, nei futuristi di sinistra, ovviamente non in quelli mussoliniani, in tutti i grandi momenti della storia umana dove ci sono stati dei individui o isolati, tipo Artaud per esempio, o Rimbaud, o movimenti collettivi che hanno affrontato sempre gli stessi problemi, cioè l'individuo di fronte alla burocrazia, al militarismo, alla religione, a tutte le forme di oppressione umana. Ovviamente c'è stato. In che modo si può dire diretto, un'influenza diretta, non lo so. So che in Francia, per esempio, nella maggiore parte erano ragazzi, ragazzi e ragazze che avevano fra liceale, fra i 15 e i 25 anni, ceto medio, cioè abbastanza analfabeta, per dirla chiaramente. E noi che eravamo più vecchi, certo che abbiamo messo dentro Artaud, Bataille, Rosa Luxemburg, Bakunin, Nietzsche, l'antipsichiatria di Lange, ovviamente abbiamo messo tutti questi tipi di contenuto, però erano recettivi, però non si può affermare che la maggiorità della gente sapesse chi è Artaud o Basaglia o David Cooper, o conoscevano un po' di anarchici famosi tipo il Living Theatre, ma non avevano letto quello che avevamo letto noi, perché eravamo più vecchi, siamo stati noi fabbricati, fatti dalla lotta contro la guerra di Algeria, no? Quella parte dell'anarchia francese che era militante contro il colonialismo, la mia generazione, no? Io avevo 15 anni di più dei studenti del 68, e dunque abbiamo fatto questo giornale che si chiama Le Pavé, e lì si sente l'influenza dei cosiddetti avanguardie politiche e culturali, con brani di Rosa Luxemburg che ovviamente parla della spontaneità delle masse, cioè contro il partito, contro la burocrazia centralista. E poi nelle altre pagine c'è Georges Bataille, che ovviamente era l'amante dell'or, che è stato tradotto Les Écrits de l'or da voi in Italia, che è stato un libro fondamentale per il movimento delle donne. C'è Hardy Lang, che con Basaglia ha creato l'antipsichiatria, Bakunin, LHOQ di Duchamp, e allora tutti i situazionisti, perché questi sono fonantini del 68 fatto dai situazionisti. E nel movimento del 22 marzo, del quale questo era il giornale, che è stato fatto a 200.000 copie gratuite nella strada, noi non abbiamo assolutamente ci siamo rifiutati di fare divisione fra gli anarchici, fra i situazionisti, quelle vecchie cappelle insopportabili, gente che lottano fra di loro invece. Allora abbiamo messo tutti insieme, era questo il movimento del 22 marzo, era una specie di coalizione fra tutte le punte più radicali di tutti i tipi di gruppi, no? C'erano anche marxisti, c'erano anche trotskisti e anche maoisti, ovvio che non potevamo andare d'accordo con loro, però per cose precise, per esempio le battaglie di guerriglia urbana, siamo stati d'accordo con loro, perché abbiamo fatto delle azioni, si può dire 30 anni dopo, no? Che c'è stato delle cose anche abbastanza pesanti e difficili da raccontare, ma le abbiamo vissute con loro nei gruppi collettivi. Dunque per queste, però quando si cominciava a parlare politica, cioè di programmazione per il futuro, anche di cose morali come per o contro la famiglia nel senso cristiana, i maoisti erano di un puritanismo che faceva paura, proprio non si poteva convivere senza essere sposati, roba del genere. Erano, finalmente avevano ancora il fantasma loro, un fantasma si dice, di influenzare il PC e di entrare nel PC, cioè non attaccare troppo il PC, perché finalmente era inconsciamente o coscientemente il loro modello, no? E noi ovviamente come anarchici dicevamo no, è come il Vaticano, è da buttare totalmente, non da riformare, perché è impossibile riformare una cosa così rovinata, è un interno che non esiste che per la repressione. Allora, ovviamente, e anche se erano un po' d'accordo, i capi, che erano sempre politici, pensavano già di diventare politici, e lo sono diventati, perché dopo è quelli lì che si sono ritrovati all'Eliseo, a lavorare con Mitterrand, con Fabius e gli altri, no? Strano, eh? Però non strano, perché finalmente è normale, e i marxisti sempre quando vedono che costruire il loro famoso partito rivoluzionario è impossibile, perché il partito non può essere rivoluzionario, allora già va bene, facciamo i parlamentari, entrano la sinistra, cosiddetta sinistra del PS, come ci sono adesso, sono ex trotskisti e maoisti, e poi fanno architetti per il potere, fanno cose e finalmente entrano nella struttura del potere come e questo lo dicevamo già nei dibattiti che abbiamo avuto con loro alla scuola dei belle arti qua sul leninismo, questo era dopo il 68, abbiamo detto le cose chiaramente. Però nel movimento di confronto, diciamo così, era violento, è chiaro, quando abbiamo fatto queste cose a Parigi, per esempio, quando si è messo fuoco alla borsa, per esempio. Bisogna raccontare questo forse, perché è un punto importante. Era la famosa manifestazione del 13 maggio e l'idea era di fare una specie di festa in commemorazione del Comune di Parigi, questa era la scusa, no? E c'era mi pare che sia stato alla Gare de Lyon fra 400 e 600 mila persone, no? E lì c'è stato un famoso discorso di De Gaulle, bisogna verificare le date, perché 30 anni fa non sono un computer, eh? Però è quella manifestazione che è partita dalla Gare de Lyon e lì si è raccontato, De Gaulle ha parlato, De Gaulle era fuggito per 3 giorni, no? Perché non sapeva che fare, o fare mandare la mitragliatrice, fare una vera repressione, e non sapere, andato a vedere Massu, quel generale, in Germania. E, sì? È troppo lungo? Allora, l'idea era di celebrare la Comune di Parigi e siamo. De Gaulle ha fatto questa dichiarazione e politica molto dura, dicendo che adesso basta bambini e tornate a casa, un po' di questo tipo, no? Ha parlato della chien lit, che vuol dire cagare nel letto, cioè bambini, no? E c'è stata una rivolta totale. Lì ho capito che avevamo qualche cosa e eravamo riusciti a mettere dentro questo movimento, altro che solo la rabbia, perché tutti quanti, invece di dire 20 ans ça suffit, cioè 20 anni di gaullismo basta, noi abbiamo, come dicevano loro i trotskisti, noi abbiamo detto 2000 anni basta, cioè basta con la civiltà cristiana, insomma, che è una cosa molto più radicale, e per noi una banda di amici, e finalmente tutti hanno detto 400, basta con 2000 ans ça suffit. E io ho detto, mamma mia, funziona sta cosa, capito? E poi siamo andati via. Poi c'è stato, non so se questo vicino alla Bastiglia, c'era un vecchio armurier che vende i fucili, c'era la mano con il fucile, che è una vecchia enseigne del 700, e c'era un tipo che era sul tetto lì, c'era la stazione prima, e i poliziotti sono venuti a pestarlo, è caduto, è stato il primo morto del 68. Non l'hanno fatto apposta, però è morto lo stesso. È stata una radicalizzazione tremenda, la gente era partita, è partita così, con rabbia. E l'idea di base, che si è discusso nell'assemblea generale, c'erano pieni di poliziotti, dunque sapevano benissimo, e noi tenevamo molto a questo non avere un capo d'orchestra segreto. Tutto democratico, democrazia diretta, si parla e basta. Se ci sono poliziotti, ci sono poliziotti, però niente di segreto alla bolscevica, niente di pucismo, no? E allora si era detto che andavamo diretto, quando si pensa una pazzia, al municipio, cioè dove c'è il sindaco di Parigi, all'Hôtel de Ville, e dove c'era la Comune de Paris per occupare questo e mettere la bandiera nera, non per prendere il potere, ma per fare una festa, no? E si è detto la voce, non si sa come è arrivata la voce, che dentro l'avevano saputo, che il governo l'aveva saputo, dai poliziotti delle spie ovviamente, e che avevano messo delle mitragliatrici dentro, che se si entrava lì era considerato la frontiera da non sorpassare e che sarebbe stato il bagno di sangue, cioè centinaia di morti, no? che era, lì era veramente prendere il palazzo d'inverno, no? L'immagine del fantasma nella testa era, non si poteva prendere l'Eliseo, si prendeva il posto simbolico del comune e della comune di Parigi, no? E allora noi abbiamo fatto delle riunioni così per la strada dicendo non possiamo noi avere la responsabilità di fare un bagno di sangue, non siamo mica Lenin, porco miseria, no? E i leninisti che erano anche loro dentro, sì, bisogna martiri, sangue, bisogna, siete pazzi, no? Cosa sta roba di martiri, ma dove, oh, no? Allora c'è, e noi abbiamo con Daniel Jean-Pierre e altri abbiamo detto non si parla con questi malati mentali che vogliono sangue, no? E abbiamo continuato, invece di girare a un certo posto sulla strada per andare lì dove era previsto così, ci siamo messi noi dunque di no, continuiamo e la gente ha continuato e ci siamo ritrovati sui Grand Boulevard a 400-500 mila persone a non sapere dove andare, capito? Non si sapeva niente e c'è un pazzo, una pazza o qualcuno che ha detto andiamo alla borsa, perché la borsa era molto vicina, ma non era previsto. Te lo giuro, non era previsto. Siamo entrati così nella borsa, che era chiusa, completamente chiusa, abbiamo spaccato delle finestre, siamo entrati lì e mi ricordo del grosso Gessmar, quel grosso marxista, che anche lui dopo è entrato più o meno nel governo, che era il segretario generale del sindacato dei professori, che era un vero marxista duro, e dice no, andate a casa, dico ma vaffanculo tu, dammi un fiammifero, e lui mi ha dato il fiammifero, cosa ne vuoi? Io sto accendendo un cocktail, ah no, rendimi i fiammiferi, era come un Laurel e Hardy, sai? Fai un film su Laurel e Hardy, cosiddetti rivoluzionari con bambini, no? È tutto buio perché non c'era elettricità e siamo cascati nella testa degli amici, insomma è stato un casino, abbiamo messo un po' di fuoco, abbiamo bruciato non so che due o tre tavoli così, sedie, niente di grave, però nei giornali di tutto il mondo è caduta la borsa di 25%, lì si è entrato nell'immaginario sociale del gran capitale, non perché era efficace la cosa, perché era nell'immaginario. E questa è una cosa, una chiave, se si può di parlare di chiave, perché è una metafora un po' stronza, se si può dire che gli avvenimenti sociali, tutti quanti, i meravigliosi e i orrendi, funzionano di più nell'immaginario che nel reale. Per questo che adesso si parla che nel processo Papon dei orrendi collaborazionisti che hanno aiutati a mandare gli ebrei dai nazisti in Germania, dicono che non ricordiamo, perché non hanno la possibilità di ricordare, c'è una cosa nell'inconsciente umano che proibisce che sia chiaro quello che l'essere umano fa, e non è soltanto per i borghesi, anche per noi, per tutti, insomma, no? Cioè che non si sa cosa si fa per istinto, per spontaneità, e questa cosa che è successa quel giorno lì è un preciso maniera di sentire la realtà sociale da un punto di vista anarchico, cioè evitare di prendere la responsabilità dei morti, no? Evitare, non fare violenza per la violenza, che è una cosa completamente suicidaria e stupida, prima cosa. Secondo, non scordarsi che tutto è una barzelletta, che questo è il dadaismo, no? Che life is a joke, no? Che noi facciamo finta di capire quello che succede, facciamo del nostro meglio, ma sappiamo benissimo che abbiamo mezzi limitati per capire la realtà. Questo forse viene dalla pratica della poesia, della filosofia, Nietzsche dice queste cose molto prima di noi. E poi la terza cosa è di arrivare a capire l'immagine, che il capitalismo, come tutti i regimi sociali, sono ancora più deboli nel loro immaginario. E quando si fa un piccolo fuoco, che i vigili del fuoco hanno spento mezz'oretta, però in un luogo cosiddetto sacro, in un tempio, lì fa cadere le borse di tutto il mondo. E questo è un insegnamento incredibilmente chiaro. Allora, si parlava, mi chiedevate prima le cose dell'avanguardia, devo dire che almeno in Francia c'è stata una preparazione non volontarista, ma una preparazione lo stesso per almeno 30 anni del 68, per esempio nei gruppi come il Socialismo Barbari, dove si discuteva in maniera assolutamente precisa già negli anni 50 del sciopero generale, che era una cosa che per noi aveva un senso. I cosiddetti comunisti avevano dimenticato anche queste parole, sciopero generale, c'era solo il sciopero locale, ma l'idea che tutto un paese potrebbe essere fermato da un sciopero veramente generale non entrava neanche nei sogni di questi dirigenti militanti comunisti. Però nei piccoli gruppi come il Socialismo Barbari e senz'altro i situazionisti hanno avuto un ruolo importantissimo, e i vari componenti anarchici, che come sapete da noi siamo stati atomizzati in migliaia di piccoli gruppi, avevamo certamente tutti almeno in comune questa idea che non si può né controllare né manipolare la spontaneità delle masse, quello che definisce così la Rosa Luxemburg, però bisogna avere sempre questo nel mirino, la spontaneità della rivolta è fondamentale, e che la migliore che si può fare è non opporsi a questo, ma non si può manipolarla come lo fanno i marxisti. Certamente anche i surrealisti, in un certo senso, che rappresentavano la cosa del prima della guerra, cioè degli anni 20, con l'idea di mettere Marx e Rambo insieme, la vecchia idea di Breton di cambiare il mondo e cambiare la vita. Sono dei slogan, però sono anche dei versi poetici, hanno un senso, avevano un senso. E da noi, nel nostro gruppo Noir et Rouge, si può dire che c'erano tipi anche più vecchi di me, per esempio il creatore del gruppo, Christian Lagan, che era un compagno che avete conosciuto, che era un tipo meraviglioso, che era un operaio tipografico. Lui ha sempre, per esempio, illustrato Les Champs de Mal d'Aurore di Lautréamont, era un tipo coltissimo, un autodidatto coltissimo, lui conosceva benissimo i surrealisti. Ho fatto io l'incontro fra i surrealisti e Noir et Rouge, in uno dei miei primi testi negli anni 50 ho scritto una recensione di Noir et Rouge nel giornale surrealista, e così ho portato Christian da Breton, che si sono conosciuti, e abbiamo dunque quando questo era negli anni 50, e quando è successo la cosa di quando è successo la cosa del 68, io ci stavo già nel Noir et Rouge da 18 anni quasi, però i giovanotti come Dalí e Jean Piano non sapevano, capisci? Ma sì, è successo così. È stato fondamentale. Devo dire che li ho incontrati a Milano nel 61. Ho fatto una mostra contro la guerra del Cile, io ero direttore a Milano, e alla Galleria Brera, via Brera, ho fatto l'Antiprocès con 60 artisti, Rauschenberg, Fontana, Tingley, Hérault, e abbiamo fatto questo famoso grande quadro antifascista collettivo con Bai, Pintadova, eccetera, e sono stato arrestato, il quadro sequestrato per 23 anni della questura, eccetera, e lì un giorno arrivano due tipi stranissimi che si presentano a me, Julian e Judith. Dicono: ah, abbiamo sentito parlare di voi nei giornali e noi siamo anarchici pacifici americani. Dico: parla inglese. E siamo diventati fratelli e sorelle subito. E sono andato a New York dopo, mi hanno fatto lavorare nel Living Theater, e così li ho incontrati via Brera a Milano. Allora, loro sono stati importantissimi anche nella maniera di fare teatro delle strade, di fare teatro che parla della realtà dei conflitti sociali. Per almeno 15 anni sono stati fondamentali anche nell'occupazione dell'Odeon di quale tu parlavi. Ho avuto io l'idea a Nanterre, in un'assemblea generale, di non ne potevo più dei studenti dell'interfaccia, mi rompevano i coglioni con i professori, chi se ne frega dei professori, e loro dicevano no, non ci lasciano scopare, senti stupido, se tu non hai bisogno della permissione dei professori per scopare sei un cretino, vai, capisci, si scopa quando hai voglia di scopare, non chiedi permesso, no, perché loro volevano avere il diritto di avere le ragazze e le ragazze da andare da regame, chi non si chiedono queste cose, mamma mia, no? Allora non ne potevo più di sentire questi problemetti di merda, ha detto bisogna uscire, prendiamo al Café Latin un posto che non sia un'università, la prima cosa che abbiamo pensato, perché era a 100 metri, era il Teatro dell'Odeon, non perché era importante come simbolo, ma perché era pratico, e poi era il Théâtre de France, cioè il simbolo della cultura ufficiale di regime francese del gaullismo, questo è il fondamentale. Volevamo colpire l'industria culturale nel suo simbolo più conosciuto nel mondo, e l'abbiamo riuscito, perché è stata una cosa che è veramente ha colpito moltissimo. Questo, abbiamo trasformato il teatro in assemblea generale permanente, anche come ospedale per la gente che è ferita, per mangiare, per le donne per portare i bambini, c'era un asilo nido lì per i bambini, una cosa umana di pratica se vuoi. E il living è stato fondamentale lì, e poi anche a Avignon, come si sa, non posso raccontare tutto lì, ma sì, per la continuazione del maggio in luglio e agosto in Avignone, ho anche scritto un libro su questo, siamo andati ad Avignone e c'erano anche molti italiani, tedeschi, spagnoli lì, si è continuato, perché mica il 68 si è fermato con l'elezione il 6 giugno ovviamente. Dunque il living è stato fondamentale nel far vedere che il sesso è una cosa banale da fare con tutti se lo vuoi e da non fare se non lo vuoi, che dopo gli Spinelli era una cosa banale, non una cosa rivoluzionaria e fondamentale, perché sai i piccoli borghesi studenti francesi, no? Però loro il sesso, gli Spinelli è una cosa come non ti puoi immaginare, capisci? Il living già vivevano così in comune, pagati lo stesso stipendio, senza capi, e l'ho scritto nel libro che ho fatto con loro, l'idea geniale del living era che non c'è un sceneggiatore, un tipo che scrive e un altro che fa l'attore, si discute tutto insieme. Era una specie di metodo di creazione collettivo che io penso sia veramente anarchico e veramente può andare, può non andare come risultato, però con loro per 15 anni è stato, credo per Paradise Now, Frankenstein, Mysteries and Smaller Pieces, è stato veramente un'avanzata fondamentale nella creazione dell'idea di un'altra cultura possibile che non sia schiava dell'industria culturale, ecco. E poi è diventato noioso, per conto mio, credo che quando è morto Julian e non ne potevo più di vedere i travestiti o transessuali che cantano l'Internazionale con tacchi alti, capisci? A un certo punto dici basta, adesso lo vedi in tutta la pubblicità in televisione, diventa una cosa, bisogna andare avanti, capisci? Non basta, con i vecchi slogan che hai già sentito 3.000 volte diventa una cosa religiosa, insomma. Dunque, ma per 15 anni sono stati, credo, al cuore stesso dell'invenzione di un'altra vita. Per le donne sarei molto meno ottimista, credo che in Francia, non sono anche sicuro di questo perché ne ho sentito dire da amiche molto, il femminismo, i movimenti plurali del femminismo in Francia sono nati contro il gauchismo, cioè contro la gerarchia dei gruppi gauchisti. Le donne lì erano in rivolta contro l'idea che la divisione del lavoro, che i capi sono sempre i maschi, e quelle che battono a macchina, i volantini sono le donne, eccetera. E poi il fatto che le donne erano considerate un po' come il riposo del guerriero dei grandi rivoluzionari. E se si può rileggere tutti i testi dell'inizio del femminismo in Francia, è una rivolta contro questo. Questo è successo nel 70, 71, 72. Nel 68 io personalmente non ho visto segni di un nascente femminismo, ho visto molte donne, molte compagne molto attive come noi tutti, né meno né di più. Si può vedere anche nei loro racconti, era una cosa abbastanza uguale. Una cosa che è successo dopo il 68, il famoso conflitto di Lippe a Besançon, lì nel comitato d'azione c'erano 90% di donne, lì il radicalismo, non so se è un mito o una realtà, ma le donne quando si scatenano dicono così, non mica io, sono molto più radicali degli uomini. Per la prima volta della mia vita io ho fatto questa esperienza da lì, questo l'ho visto, erano sempre gli uomini a dire non si può cambiare la produzione, che facevano cose per i militari, no? La fabbrica, orologi, noi volevamo fare radio, orologi civili, no, non si può cambiare, le donne sì, vogliamo. E lì ho visto che nel modo di organizzazione erano le donne le più radicali. Però non so se si può generalizzare a tutto, prima cosa. Seconda cosa, quando c'è stato quasi arrivato al successo totale, cioè a strappare al governo, al padrone dell'intrapresa e ai sindacati, che erano completamente reazionari, i sindacati come quasi sempre, la possibilità di veramente riuscire a diventare padroni della loro propria fabbrica, del loro destino, del loro lavoro, quasi si era riuscito, hanno avuto paura tutti e si sono autodimessi. È stata una cosa che mi ha colpito fortissimamente e mi domando, questa è una interrogazione assolutamente non un'affermazione, come nella storia, non solo nel 68 ma in molti altri momenti e posti del luoghi dell'umanità, è vero o non è vero che quando si avvicina alla libertà gli individui come i gruppi prendono una grande paura e tornano indietro, non perché c'è la repressione, perché c'è sempre la repressione, ma perché c'è la paura della libertà, la paura di essere veramente soggetti della nostra storia e di avere la libertà assoluta di scelta, che è la cosa che fa paura. E forse lavorare su questa paura e questa esaltazione della sovranità che noi cosiddetti, virgolette, artisti, poeti, forse possiamo avere qualche, non direi influenza, ma qualche meditazione che, come per esempio il Living, che può approfittare anche agli altri. E credo che sia così, ma non sono sicuro di niente. Vabbè. Non so se mi conviene.
Seconda parte, René Lourot.
Voi 30 ans après,